Prima Giovanni, capitolo 5, e dal versetto 1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio Suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio Suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede il suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi, e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte. Non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Noi sappiamo, dice Giovanni, e lo ripete più volte, lo abbiamo letto, ma non è così il modo di dire del saputello, di chi pensa di sapere tutti. Non è un vanto, è la gioia grata, riconoscente di chi sa di conoscere la cosa più vitale, e di chi sa di conoscere nel modo migliore, una conoscenza vera, viva, palpitante, che ci avvicina sempre più al Signore. Noi sappiamo, dice Giovanni, e lo dice con gratitudine, con umiltà, sappiamo non per le nostre facoltà, per il nostro intuito, per i nostri studi, sappiamo perché il Signore si è rivelato e continua a rivelarsi alle nostre vite. Continua a parlarci, continua a dirci di sé, del suo figliolo, del suo piano per la nostra vita. E sappiamo queste cose, dice Giovanni, e noi ce ne impossessiamo per fede. Potremmo usare un'altra espressione sinonima, oltre che noi sappiamo. Perché noi abbiamo quello che crediamo. È la fede che rende vivo ciò che noi conosciamo. È la fede che muta, cambia quel sapere teorico in una conoscenza che porta vita eterna, in una conoscenza viva e vivificante. Abbiamo letto prima il profeta, non dice soltanto a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno. Tanti hanno sentito in molti modi e in molte maniere. Giustamente il profeta esordisce e dice: chi ha creduto? a quello che noi abbiamo annunciato. Perché può essere rivelato, può essere annunciato, può essere proclamato e può essere raccontato, può essere testimoniato. Ma chi ci ha messo il cuore? Chi ha creduto? Chi ha afferrato veramente per fede per far sì che la potenza di quel sacrificio potesse cambiare la nostra vita e rendere dei peccatori perduti in cammino purtroppo verso il precipizio della morte e della perdizione eterna, farne invece delle anime salvate per grazia, dei figlioli di Dio con la certezza della vita eterna? Possiamo sapere tante cose, possiamo a volte perfino sapere che una cosa è giusta e un'altra è sbagliata, potremmo capire che una cosa è bene e l'altra è male. Ma non basterebbe, noi abbiamo bisogno di una conoscenza che ci vivifica e che ci porta a scegliere il bene e a rinunciare al male. Tanta gente sa delle cose, le sa a memoria, le sa benissimo, le sa meglio di noi, ma non è di quel tipo di conoscenza che Giovanni vuole parlare, è della conoscenza viva che viene da una fede viva nel Signore. E questa scintilla che accende la nostra conoscenza, lo abbiamo letto, è la fede posta nel sacrificio di Cristo Gesù, del quale continuano a rendere testimonianza le scritture ispirate. Ci può essere tanta conoscenza, tanto nozionismo, tanta informazione, ma tutto è spento, è una luce fredda, è una luce morta. Quando la fede viene messa innanzitutto nel sacrificio di Cristo Gesù, ecco che tutta questa conoscenza si accende. Non è stato così per noi? La prima cosa che abbiamo detto: sento la presenza di Dio, e non lo sapevo che era qui, pensavo che Dio era lontano, non lo sapevo, come a dire, non lo sperimentavo, non lo percepivo, non lo sentivo. La conoscenza è diventata viva, vivificante, qualcosa è simile a un fuoco che continua ad ardere. E questa conoscenza, dice, ci è data per mezzo delle scritture, che ci testimoniano del sangue e del sacrificio di Cristo Gesù, per l'azione potente dello Spirito Santo. I tre sono d'accordo. Io voglio essere d'accordo col Signore, non come dicono alcuni a volte citando le scritture: anche il Signore è d'accordo con me, anche l'Apostolo Paolo è d'accordo con me. No, 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 reset, spegni, riavvolgi. Io devo essere d'accordo col Signore. Dobbiamo partire dalla scrittura. E quando lo Spirito Santo prende la parola dovunque siamo, ci testimonia innanzitutto del sacrificio di Cristo, perché la prima cosa che dobbiamo sapere non è l'alta teologia o le profondità dell'aldilà. La prima cosa che dobbiamo sapere, che devo, che devi sapere, è che siamo dei peccatori perduti. È vero o no? Ce ne siamo resi conto, ce ne siamo accorti, anche i cosiddetti bravi ragazzi o i buoni religiosi o la gente per bene, dinanzi alla parola di Dio che ci parlava del sacrificio di Cristo, la prima cosa che abbiamo capito è che noi avevamo bisogno del perdono del Signore. Lo Spirito Santo ce l'ha fatto sapere, ci ha convinto in maniera autorevole, ci ha persuaso in maniera veramente profonda, e allora abbiamo messo fede in quel sacrificio e abbiamo realizzato che il Signore ci ha fatto dono della vita eterna. E adesso lo sappiamo: chi ha il Figlio di Dio ha la vita, lo sa, lo ha realizzato, ha una conoscenza certa, profonda. Questa è la vita eterna, dice Gesù in quella preghiera meravigliosa, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. È da qui che parte la vita eterna. Non è che andando a un'accademia religiosa, a una facoltà teologica, si possono capire certe cose. È da qui che tutto si sviluppa. E noi abbiamo quella certezza. A volte non sappiamo tante cose, non sappiamo i dettagli, non sappiamo bene definire. A volte, non so, quelli cresciuti nella Chiesa forse non sanno ben scrivere nella loro Bibbia la data in cui si sono convertiti. A volte non lo sappiamo. A volte ci sfuggono certe cose. Che ne so, qualcuno mi dice: a che ora ti sei convertito? Ma che ne so a che ora mi sono convertito. Una cosa so: ero cieco e adesso ci vedo. Questa è la nostra conoscenza. Il figlio del credente non si deve scervellare o preoccupare se non sa in quale momento, in quale occasione, in quale giorno si è veramente convertito. L'importante è che oggi ci può essere la differenza tra il peccatore perduto che era e il peccatore salvato che è. Che oggi quella vita rimane. Non mi interessa sapere quando è cominciata, mi interessa sapere che oggi continua a svilupparsi. Che oggi c'è ancora, che oggi ancora si incrementa, perché significa che è stata una realtà, non un'emozione, non un fuoco di paglia, ma il fuoco di una fede viva che è stata accesa, perché lo Spirito mi ha compunto, la parola mi ha convinto e il sacrificio di Cristo mi ha perdonato. Io non so come avviene, neanche tu, ma è avvenuto. Ecco perché noi possiamo dire: noi sappiamo. Sappiamo in chi abbiamo creduto. E noi c'è una persuasione veramente profonda, una conoscenza viva che viene da una fede viva. E che subito, dice l'Apostolo, si manifesta con una trasformazione del cuore nei confronti della parola di Dio, cioè con un atteggiamento nuovo verso i comandamenti, verso le promesse, verso tutto quello che la parola di Dio annuncia e insegna. Prima era lontana, era strana, era dura, era difficile da capire, prima non l'avremmo mai presa in mano. Adesso il nostro cuore è sempre di andare a prendere la parola di Dio. Il non credente glielo devi dire, glielo devi ricordare, qualche volta lo devi punzecchiare, non gli viene, non gli viene, non è colpa sua, non gli viene. Ma chi è convertito andrà sempre alla parola del Signore, con i problemi o senza i problemi, prima di addormentarsi e quando si sveglia, se la porterà dietro, anche tascabile, anche quando aspetta dal dentista, ve lo consiglio, è consolante. Dice: che mi farà, Signore, aiutami. È vero? La parola di Dio sempre vicina, come fonte di consolazione, come fonte di luce. Oh, l'Apostolo dice: chi è nato da Dio ha questo atteggiamento verso la rivelazione del Signore. Vuole che Dio ci dica qualcosa di nuovo, ma non soltanto delle meraviglie celesti, qualcosa di nuovo che possa migliorare, rinnovare il nostro rapporto verso il Signore, la nostra consacrazione, la nostra fiducia, una conoscenza vittoriosa, dice Giovanni, una conoscenza che viene da una fede vittoriosa, che vince il mondo, per questo è vittoriosa, vince quelle che possono essere le persuasioni o le dissuasioni di questo mondo. Dirà Pietro: negli ultimi tempi verranno a schernire, a beffare, e lo fanno anche con noi. Ma credi ancora in queste cose? Le cose continuano così, il Signore non è tornato e non tornerà. Ma credi ancora nella Bibbia? Ma credi ancora in Adamo? Credi ancora in Noè? Ma credi ancora che Gesù farà questo, che Gesù farà quell'altro? Ma insomma, quello che ti è accaduto, sì, è una bella cosa, sì, la tua chiesa sarà un bel così momento, la domenica pomeriggio per trovare un po' di conforto, un hobby religioso come altri. La gente schernisce, il mondo dissuade. Siamo attaccati da questo punto di vista, e quando uno non cura la propria anima ed è debole, facilmente potrebbe cadere, potrebbe essere vinto. Ma noi abbiamo una conoscenza che è vittoriosa. Amen. Dice Giovanni: chi crede ha questa testimonianza in sé. Ha questa testimonianza ovunque si trova, in qualunque problema, anche in mezzo a tanti non credenti, ha questa testimonianza dentro di sé, perché lo Spirito di Dio attesta con il mio e il tuo spirito che noi siamo figlioli di Dio. E questa è la potenza della nostra convinzione, della nostra persuasione. Dice Paolo: lo sappiamo questo, siamo figli di Dio, testimonia che siamo coeredi di Cristo, che saremo glorificati con Lui, anche se adesso soffriamo con Lui, anche in mezzo alle afflizioni. È una conoscenza, è una certezza che è sempre vittoriosa su ogni cosa, perché c'è questa attestazione profonda. Grazie a Dio per conferme scientifiche, prove archeologiche, dati storici, ma non è da questo che noi sappiamo che Gesù è risorto. Noi lo sappiamo dalle scritture, dalla testimonianza dello Spirito Santo. Guai a basarci solo su queste cose o dai segni che sentiamo al telegiornale per quello che avviene nel mondo. Gesù sta tornando e noi lo sappiamo dalla sua parola, ne siamo perfettamente convinti. Anche sulle nostre emozioni è una conoscenza vittoriosa che supera il nostro cuore. La testimonianza di Dio è maggiore del mondo, ma è maggiore anche del mio cuore. Vince tante volte quei sentimenti, quelle sensazioni del mio cuore che mi portano a mettere in dubbio, che mi portano a pensare che Dio mi ha abbandonato, che tutto quello che ho realizzato è stato soltanto un momento o qualche mese o è stato dovuto a una sorta di coinvolgimento di massa. No, dice Giovanni, ci possono essere dei momenti anche particolari, dei momenti in cui uno si rende conto che non è a posto davanti a Dio, perfino delle cadute, ma i figlioli di Dio conservano la vita eterna. Il Signore li riprende e li richiama a sé. È strano perché dice: c'è un peccato che non conduce a morte. Io dico di pregare per questo, preghiamo affinché Dio gli ridà la vita. Eppure non conduce a morte. Perché se una persona non è convertita, non è che noi dobbiamo innanzitutto pregare: Signore, libera dal fumo, o riappacifica col marito, o metti in ordine questo. Questo è importante, viene dopo, ma non è per questo che dico di pregare, afferma Giovanni. Io dico di pregare per il suo ravvedimento. Perché un vizio non si vince se prima l'anima non è ravveduta, è un figliolo di ira, non è diventato figliolo di Dio. E così dice viceversa. Un figliolo di Dio che si accorge di qualcosa che non va, non deve subito pensare di aver perso la vita eterna. Attenzione, dice Giovanni, io dico di pregare, magari c'è stata un'interruzione della comunione con Dio, magari quello che prima era così liscio, diretto con Dio, adesso è un po' otturato, è un po' offuscato, ma attenzione, non è che quell'anima ha perso la vita eterna, deve riprendere e deve rinforzare la comunione con il Signore. Perché ci sono dei momenti in cui Dio, proprio perché si avvicina di più a me, mi fa vedere delle cose che non vanno della mia vita. La luce del Signore, proprio perché si approfondisce nella mia anima, mette in rilievo, mi fa venire a conoscenza, fa venire a galla delle cose di cui non mi rendevo conto. E quando ci succede, mamma mia, è vero? A volte diciamo: non ho capito niente, non conosco nulla. Signore, avevo sentito parlare di te, ma queste cose non le avevo mai viste, mai pesate. Ma in quel momento non è che noi abbiamo perso la vita eterna, il Signore ci rigetta. In quel momento il Signore ci chiama a rinforzare la comunione con Lui. Dobbiamo capire che la nostra conoscenza è una conoscenza forte, viva, vittoriosa. Noi sappiamo, e quando ci corregge, le verità che Egli ci annuncia ci rendono ancora più forti, più saldi. Quando il Signore ci riprende, noi conosciamo ancora meglio l'amore del Signore. Quando il Signore ci dice delle cose che non sapevamo, è vero che sentiamo una più forte responsabilità, ma sentiamo anche che giungono nuove forze alla nostra vita per fare meglio la sua volontà. Alcuni hanno paura di conoscere di più, di essere più responsabili, di dover rendere conto al Signore. Ma quando Egli ci parla, quando Egli ci dice qualcosa di nuovo, di più profondo, ci darà sempre la forza. I Suoi comandamenti non sono gravosi. La Sua volontà non è pesante, anzi alleggerisce il nostro cuore. Non solo perché se c'è un comandamento, un divieto, un obbligo, c'è anche una benedizione, ma perché quando Dio ci dice di fare qualche cosa ce ne dà la forza, e quella testimonianza dentro di noi aumenta, cresce, siamo sempre più consapevoli e vittoriosi. A livello umano, tante volte sapere delle cose può essere, come possiamo dire, un'informazione, una conoscenza che appesantisce, che intristisce. Forse delle cose di cui sei venuta a conoscenza, delle cose di cui ti sei accorto, avresti voluto neanche saperle. Magari stai dicendo: mamma mia, da quando ho scoperto quella cosa sono avvilito. Meglio che non la sapevo quella cosa, meglio che non la conoscevo. A volte c'è una conoscenza che appesantisce. A volte i nostri figli conoscono troppo e troppo in fretta, ed è una conoscenza che non riescono a portare. Invece di generare luce, li curva e li può ottenebrare e può farli deviare dal cammino. Signore, grazie perché tu ci dici le cose giuste al tempo giusto. A volte non comprendiamo. Vi ricordate proprio alla cena, Gesù ha lavato i piedi ai discepoli e Pietro dice: Signore, non sia mai. Gesù disse: tu non sai quello che io faccio ora, ma lo capirai dopo. A volte ci sono delle cose che noi ci sembra un privilegio troppo grande, ci sembra paradossale dinanzi al Signore, come a volte viceversa una mortificazione ci sembra assurda. Tu non sai perché oggi avviene, ma lo capirai. Però tu oggi conosci già il tuo Signore e sai che il tuo Signore tutto quello che fa lo fa per il tuo bene, lo fa per amore della tua anima. Noi sappiamo questo, dice Giovanni. Ecco perché anche nella preghiera noi siamo convinti che abbiamo le cose che chiediamo al Signore. Noi siamo convinti che il Signore ci esaudisce sempre, non nell'affermare le nostre idee, non nel esaudire ogni nostro capriccio. Il Signore non è il genio della lampada. Gesù ci ha detto: se le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. C'è un combaciare tra la volontà di Dio e la nostra preghiera. La nostra preghiera deve generare innanzitutto comunione con il Signore, pari sentimento con Dio, tanto per intenderci. È quello che dobbiamo cercare innanzitutto nella preghiera. Non che Dio adempia i miei desideri, ma che io sia sempre più capace e gioioso di fare la volontà di Dio. Quello è lo scopo della preghiera: permetterci di fare noi la sua volontà. E Giovanni dice: certo, noi come credenti innanzitutto chiediamo delle cose spirituali, chiediamo il perdono, la comunione, chiediamo cose invisibili, cose che a volte non vediamo subito, ma sappiamo che Egli ce le dà. Ma possiamo chiedere anche delle cose pratiche e materiali, il Signore ce le dona. Il Signore forse oggi mi dà la certezza e la pace nel cuore, che mi ha ascoltato, che mi aiuterà, però forse l'adempimento avverrà nel tempo. Eppure io so già oggi di avere le cose che gli ho chieste, e già oggi ho la sua pace. Non ho ancora avuto quello che ho chiesto, ma ho la benedizione di Dio nella mia vita, perché quello che porta pace è la benedizione del Signore, non il fatto che Egli ci dà o non ci dà qualcosa. Noi conosciamo, dice Giovanni, la sua potenza. Sappiamo che il problema non è se Dio può o se Dio non è capace, il problema è se Lui vuole. E se Dio non vuole, Egli è fedele, noi abbiamo fiducia nel Signore. Noi sappiamo che se permette una cosa, Lui lo fa per il nostro bene, che tutto coopera al nostro bene. È una conoscenza vittoriosa, perché viene da una fede vittoriosa nella potenza di Dio, nell'amore di Dio, nella fedeltà del Signore, nella sua grazia. Sappiamo che il Signore è in grado di operare in maniera gloriosa. Tu cosa sai stasera? Quanto conosci, quanto è viva la tua conoscenza di Cristo. La tua fede rende quella conoscenza viva, vittoriosa, ti dà il possesso delle cose del cielo, o ne hai soltanto una vaga teoria, una conoscenza, per così dire, accademica? No, quando noi conosciamo le cose del Signore non ci appesantiscono, portano pace, gioia, ci liberano dalla paura, ci danno conforto. Guai all'ignoranza religiosa. Tanti credenti non sarebbero così impauriti, sconfortati e depressi se conoscessero di più il Signore e la sua parola. è la mancanza di conoscenza che li sta uccidendo. Quante volte, Paolo: fratelli, io non voglio che voi ignoriate questo, io non voglio che voi siate nell'ignoranza. Timoteo, sappi questo. Fratelli di Tessalonica, non voglio che voi ignoriate sul ritorno di Gesù, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Voi vi dovete consolare con la conoscenza di Dio. Fratelli di Corinto, io non voglio che voi ignoriate le macchinazioni dell'avversario. Ma non vi dico di conoscere di più il diavolo, vi dico di conoscere di più Gesù Cristo e sarete vincitori sulle sue strategie. Questa è la conoscenza che ci dà e che vuole continuare a darci il Signore. Una conoscenza che ci fa vincere il nemico, che non fa gonfiare, che non fa insuperbire, che fa vincere il dubbio, quello che ultimamente ti sta facendo ammalare, ti sta scavando dentro come un tarlo, ti priva della gioia della salvezza, ti priva della forza, ti priva di quella sana consapevolezza, di quella profonda persuasione che dovrebbe essere il primo tuo segno distintivo, perché non sei un religioso, sei una figliola di Dio, un figliolo di Dio. Una fede vittoriosa, una fede saggia, una fede cioè che porta la conoscenza di Dio in una applicazione pratica, dice Giovanni, innanzitutto nelle nostre relazioni umane, nelle nostre relazioni sociali, dove spesso noi cadiamo. Siamo dei giganti a volte nella cameretta della comunione con Dio, ma siamo dei nani a livello spirituale nella comunione fraterna. Giovanni lo dice subito: fratelli, se amate Dio, voi amerete anche la fratellanza. I credenti asociali, gli orsi pentecostali non vanno bene neanche allo zoo. Noi abbiamo bisogno di conoscere il Signore e la potenza del suo amore. Da questo, dice, noi lo conosciamo veramente, quando possiamo portare la conoscenza di Dio nelle nostre relazioni umane, con un'applicazione a volte anche saggia, scegliendo perfino il modo, il tempo. Dice Giovanni, se uno vede un fratello che pecca, pregherà per lui. Perché a volte uno si trova nel peccato, il peccato tenebra, ci priva della corazza della giustizia e ci fa rivestire una nostra corazza, di solito è quella dell'orgoglio. Io non ho sbagliato. E col ragionamento razionale noi non convinciamo nessuno, bisogna che Dio gli tocchi e gli illumini il cuore. Proprio l'altro giorno dicevo con dei fratelli, dicevamo, sai, c'è tizio che probabilmente ha fatto questo, ha fatto quell'altro, la sua vita, la sua condotta, eccetera, sarebbe buono dire, fare. L'ho detto, alt, fratelli, se si trova in questa condizione spirituale, se noi affrontiamo questa cosa oggi, sono due le cose: o lo costringiamo a dire una bugia, o per la vergogna non lo vediamo più al culto. In questo momento non puoi dire nulla, devi solo pregare il Signore. Forse puoi capire delle cose su tuo figlio, su tua figlia, devi pregare, se no lo costringi solo a dirti delle bugie e non risolvi nulla, perché il ragionamento umano non basta e non serve per chi è ottenebrato dal peccato. Ma come fa a non capirlo? Come fa a non vederlo? Se in quella condizione spirituale non lo capisce e non lo vede, non realizza che quella cosa sarebbe per il suo bene. Per te è chiaro, è limpido come il cielo, per lui no. Devi pregare il Signore. Quella conoscenza che hai, quel discernimento che hai, lo devi trasportare, lo devi applicare con questa saggezza, dice Giovanni, in maniera veramente pratica, nelle relazioni umane, nella applicazione della parola di Dio ai nostri stessi cuori. La parola di Dio va letta, va conosciuta, va anche meditata, Cosa significa meditare la parola? Significa chiedere al Signore di applicarla alla mia vita, lasciarla applicare al mio bisogno di oggi, al mio cuore, aprendomi, arrendendomi veramente al Signore, rimanendo attaccato alle Scritture. Questa conoscenza spesso implica il sentire, soprattutto quando dobbiamo essere convinti di ciò che non va, del peccato. Sono delle cose che tu senti, capisci che è per te. Se devi avere quel disagio spirituale, toglici mano. Però non è che tutto si può esaurire con il sentire, bisogna sempre trovare conferma e conforto nella parola scritta. Dice Giovanni: noi conosciamo in questa maniera, sappiamo di vivere in un mondo ostile, in un mondo che giace nel maligno, in un mondo idolatre e pieno di superstizione, ma Dio ci dà una conoscenza saggia per discernere il bene dal male, il vero dal falso, e per darci un'adorazione che veramente glorifichi il Signore. In un mondo come quello in cui viviamo noi, che inganna, che disinforma spiritualmente parlando, che illude, che priva di consapevolezza, che genera dubbio, che mette in dubbio e perfino in ridicolo la parola di Dio, tutto è diventato opinabile. Ma io sono pieno di quella consapevolezza che viene dal cielo. Io posso dire che so in chi ho creduto. Noi sappiamo chi è il nostro Salvatore. Non chiederti quanto conosci dopo 1, 5, 10, 20, 40 anni di fede, e quanto quella conoscenza del Signore, della sua parola e della sua volontà sta ancora producendo frutto nella tua vita, quanta benedizione sta facendo sgorgare, quanta saggezza sta facendo maturare, quanta vittoria spirituale continua a darti in quelle circostanze nelle quali altrimenti saremo sempre sconfitti. Ci sembra sempre di dover ricominciare da capo. Dai quella conoscenza che vivifica, quella conoscenza del sacrificio di Cristo che genera e assicura vita e vita eterna. Amen.